Bentrovati Scaffale Alfa Pop, l'immaginario ciò che ci circonda. Stiamo appunto parlando dell'immaginario del Festival Letteratura, questa grande kermesse culturale mantovana, che ormai, dicevamo prima, è diventata, diciamo, un target di fatto culturale, di turismo culturale. E la volta scorsa, settimana scorsa, abbiamo parlato di due incontri, i percorsi danteschi e l'incontro di Franco Baresi e Carlo Verdone, proprio come diciamo incontri di un immaginario, di un quello che potremmo dire oggi è lo star system del cinema, chiaramente, e dello sport, che all'epoca degli inizi della carriera cinematografica di Carlo Verdone e della carriera sportiva di Franco Baresi invece ancora appunto non esistevano. Poi, pur essendo un festival in forma ridotta, come dicevo la volta scorsa, causa chiaramente Covid e causa chiaramente le restrizioni, ci sono stati degli incontri comunque interessanti. Uno degli incontri che ho seguito, che mi è piaciuto molto, di cui ho dovuto scrivere, che mi è piaciuto molto, è stato l'incontro con Valerio Varesi e Davide Longo. Valerio Varesi e Davide Longo sono due scrittori di gialli e noir, di questo appunto filone che da qualche anno, insomma, dai primi Camilleri fino poi a tutta la vicenda dei nordici, sono diventati ormai i nuovi padroni delle classifiche letterarie. Voi sapete che io fino ad oggi non ho mai dedicato grande spazio ai gialli e ai noir, perché non sono un grande lettore di gialli e di noir, ma devo dire che Valerio Varesi in questo incontro, insieme a Davide Longo, moderati da Luigi Caracciolo, ex magistrato di Mantova, persona molto preparata, mi hanno un po' riappacificato. Perché? Perché Varesi ha detto, secondo me, quello che serviva dire su questo genere. Longo non era proprio d'accordo, ma Varesi invece, col suo modo pacato, col suo tono pacato, è stato molto chiaro. E cioè che questa letteratura ha una valenza etica. Questo è molto interessante, perché Varesi parte dall'affermazione di Pierpaolo Pasolini, quando Pasolini, negli Scritti Corsari, nel famoso articolo Io so, intitolato Il processo, diceva: io so i nomi dei colpevoli, e so chi ha fatto le stragi, so chi ha fatto questo, so chi ha fatto quell'altro, so chi sono i mandanti, ma lo so perché sono uno scrittore, diceva Pasolini. Non ho le prove, lo so, non ho le prove, ma sono uno scrittore. E quindi ho una certa consapevolezza, ho una visione d'insieme che mi permette di affermare questa cosa. Ecco, Varesi, per quanto riguarda la letteratura noir e gialla, è perfettamente in sintonia con questo che sostiene Pasolini, e appunto afferma che la letteratura gialla e il noir ha questa valenza etica, cioè sono una letteratura, dice Varesi, che ha il compito di raccontare la realtà. E sostiene allo stesso tempo: i dati sono fondamentali, giornalisti e storici hanno bisogno dei dati, senza i dati non si va da nessuna parte. E questo, secondo me, è un grande insegnamento anche etico per il dibattito in corso su tantissime tematiche oggi. Ma, dice Varesi, alla luce di questi dati il romanziere può permettersi di metterli insieme, di unire i puntini e di portare con il racconto sulla soglia della verità. Da questo punto di vista Davide Longo lo segue e dice: lo scrittore ha uno schermo, tra lo scrittore e il suo pubblico c'è uno schermo, e lo schermo è appunto la narrazione, la narrativa. E attraverso la narrazione e la narrativa, appunto, lo scrittore può e deve appunto raccontare la realtà. Ecco, io credo che questo sia stato forse uno degli incontri più interessanti di questi ultimi anni al Festival, perché appunto si è ribadito come questa letteratura, considerata da sempre letteratura di serie B, cioè la letteratura gialla e noir, in realtà, con questa valenza etica che gli attribuisce Varesi, diventa invece un qualcosa che può darci un approccio sulla nostra realtà. E questo, chi mi segue da qualche tempo sa, che è anche uno dei compiti che ha la letteratura italiana in questi anni. Ne parliamo subito dopo la pausa musicale. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario di ciò che ci circonda. Allora stavamo appunto dicendo di questa indicazione importante che ha dato il giallista Valerio Varesi, seguito anche da Davide Longo, che la letteratura gialla e la letteratura noir hanno una valenza etica, cioè non è solo mero intrattenimento. Ecco, questo era il punto, perché spesso si attribuisce appunto a questa produzione letteraria quella di essere appunto mero intrattenimento. Ecco, Varesi invece ha sottolineato con l'aiuto di Caracciolo come invece appunto lo scrittore ha il compito di far chiarezza sulla realtà. Chiaramente non può dare soluzioni, la verità è quella dei fatti storici, la verità è quella dei documenti, però è chiaro che, pasolinianamente parlando, può portare il lettore, diceva Varesi, appunto sulla soglia di quella che è la verità. E questo, lo sapete, è anche il valore della letteratura, di gran parte della letteratura, di un certo filone di letteratura italiana. Giorgio Fontana, ne abbiamo già parlato, è il grande rappresentante, la rinascita del romanzo cosiddetto operaio in Italia, e lo stesso Camilleri per certi versi, e si può andare avanti con tutta una serie di autori e autrici che in questi anni, anche appunto lo stesso Antonio Scurati, che rappresenta il festival, ma non sono riuscito ad andare a vederlo, che ha presentato al festival il suo volume con tutti gli articoli che ha scritto sulla questione Covid, ma chiaramente sapete benissimo che Scurati sta lavorando a questa tetralogia monumentale dedicata a Mussolini, M, l'uomo del secolo, e quindi ha vinto uno Strega appunto con questa opera monumentale che sta facendo. E anche lui, appunto, questi autori che cosa dicono? Dicono fondamentalmente che la letteratura deve fare chiarezza su alcuni eventi della nostra storia. È chiaro che è quello che faceva Sasha. Sasha lo faceva per certi versi, anche se sapete che io non amo molto Sasha. Pasolini per certi versi l'ha fatto, pur se in modo molto disordinato, e qui ha ragione Varesi, non è andato Pasolini dritto. Pasolini ha avuto bisogno di esplorare vari generi, dal cinema al romanzo, la poesia civile, l'impegno politico, la scrittura, quindi è completamente diverso. Però, diceva Varesi, appunto, questo impegno etico, la letteratura, chi racconta storie lo deve avere. Ed è per questo che anche Longo, tutto sommato, Davide Longo, il quale arriva al giallo, forse per compromesso, questo mi assumo la responsabilità di quello che dico, nel senso che lui era partito con tutt'altro tipo di narrativa, poi è arrivato e approdato al giallo, nel momento in cui lui dice lo scrittore è qualcuno di borderline, diceva Mantova, qualcuno che vive ai margini della società, che ha questo tarlo, questa necessità di buttar fuori una storia, perché la storia è il cuscinetto tra la realtà e la realtà dello scrittore. Ecco, questa impostazione credo che sia perfettamente in linea con quello che diceva Varesi, ed è perfettamente in linea con quello che deve fare la letteratura. Almeno oggi, in un mondo dove la fiction domina, e quindi le serie TV piuttosto che gli stessi videogame che raccontano storie spesso distopiche, è di questi giorni la nuova edizione di Dune, di questo grandissimo capolavoro della letteratura di fantascienza, portato sul cinema già due volte e poi nella serie di film, una pentalogia lunghissima, e quindi di situazioni distopiche ne abbiamo. C'è bisogno invece di raccontare la realtà. È vero che anche qui ci stanno provando le serie TV, la serie TV su San Patrignano, la serie TV su Chernobyl, per certi versi, però ecco, la letteratura con la parola e con questa visione, cioè di impegno etico, quello che sta facendo Scurati con il progetto M, ma anche appunto quello che può fare la letteratura di genere, quindi in genere giallo e genere noir, come dice appunto Varesi, può essere proprio questo pungolo etico-morale che può aiutarci a capire e comprendere quello che abbiamo sotto i nostri occhi. E secondo me questa è stata veramente una bellissima lezione che si ricollega, come dicevamo nella prima puntata, anche all'impegno che ha avuto Dante proprio in una grande opera letteraria come la Divina Commedia. Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. E allora proseguiamo un po' con questa cavalcata dedicata al Festival Letteratura, un altro grande tema trattato dalla Festival Letteratura in vari aspetti è quello dei cambiamenti climatici. Ora, il tema dei cambiamenti climatici, magari poi anche questo è un tema su cui potremo tornare, anche perché è un tema che ha a che fare tantissimo con l'immaginario. È chiaro che c'è un immaginario catastrofico legato a questi aspetti, e qui sappiamo che ci sono state già pellicole importanti, The Day After Tomorrow, il 2012, piuttosto che il documentario di Al Gore. Vi ricordate Al Gore, candidato alla presidenza degli Stati Uniti, che poi dedicò impegno e forza al tema del cambiamenti climatici con due documentari, un bel libro. E insomma, è un tema sul quale anche nei giorni passati, in tempi recenti, insomma, gli incendi in Australia hanno chiaramente fatto capire che c'è una questione grave, il caldo di quest'estate, gli incendi che ci sono stati in Grecia che hanno martoriato Eubea, isola nella quale io avrei dovuto andare quest'anno, poi invece sono andato da un'altra parte. Però ecco, quest'isola martoriata, questo ambiente, oppure vi ricordate l'uccisione dei delfini nelle Feroe che abbiamo visto a metà di settembre. Insomma, sicuramente i cambiamenti climatici sono un grande tema dell'immaginario. Ecco, qui c'è stata la possibilità a Mantova, pur se in streaming, di vedere un incontro importante con la funzionaria dell'ONU Figueres, la quale ha contribuito alla creazione della conferenza sul clima di Parigi nel 2015. È stato un incontro molto bello perché questa persona, da appunto funzionaria politica di una grande organizzazione come quella dell'ONU, è stata molto pragmatica e molto decisa. Non si è persa chiaramente in grandi discussioni ideologiche, non si è persa in grandi visioni catastrofiche, ma è andata al cuore del problema. E che cosa ha detto fondamentalmente? Beh, che la conferenza di Parigi nel 2015 è stato un grandissimo sforzo della diplomazia e soprattutto ha dimostrato, con uno sforzo e con un lavoro necessariamente lento, ma che si può fare, che c'è un altro modello da quello della guerra, che è quello della diplomazia, del dialogo. È chiaro che è molto impegnativo, questo lei lo ha più volte ricordato, è molto impegnativo, ma è un modello che ha pagato, perché una volta che le nazioni si sono sedute attorno a un tavolo su questo tema centrale preciso, che è quello del riscaldamento globale e della tematica ambientale, le diplomazie poi sono riuscite ad agire insieme. Ecco, questo secondo me è stato un messaggio molto bello. L'altro elemento centrale è appunto quello del dialogo, il fatto che la diplomazia nasce dal dialogo. Ecco, non si può arrivare sempre solo alle armi, ma c'è l'elemento del dialogo. A quel punto le domande sono state su che cosa però non ha funzionato di quella conferenza a Parigi, e anche lì lei è stata molto chiara, ha detto che chiaramente gli stati più ricchi si erano impegnati a versare 100 miliardi di dollari per aiutare i paesi economicamente più in difficoltà ad adeguarsi appunto alle norme che servono per ridurre le emissioni di anidride carbonica piuttosto che l'inquinamento, e questo ad esempio non è stato fatto. L'allineamento che per un po' di tempo non c'è stato tra America e Cina ha chiaramente danneggiato questo percorso. Adesso lei ha ribadito invece che c'è in questo momento una fase appunto di riallineamento tra Cina e Stati Uniti, e questo consente e permette appunto di avere una visione d'insieme. Poi diceva gli investimenti chiaramente nel settore del green e dell'economia sostenibile, altro grande tema, e magari anche di questo torneremo, ne parleremo, dell'immaginario. Oggi si parla tanto appunto di sostenibilità, di green, di smart, di una città intelligente che possa appunto con delle soluzioni prendere in mano con investimenti, creando anche occasioni di lavoro, ma questo bisogna appunto farlo con una prospettiva di investimento. Ecco, secondo me è stato un incontro veramente molto pragmatico e molto chiaro. Bentrovati a Scaffale Alfa Pop. Non chiudo la finestra, vi faccio sentire le campane, primo perché le campane sono un bel immaginario, poi perché le campane suonano ogni mezz'ora e quindi ci si capita sempre dentro, considerando che io devo registrare appunto una puntata di mezz'ora e quindi è impossibile evitare le campane, e soprattutto è impossibile evitarle quando c'è ancora così caldo e umido nel momento in cui io sto registrando e non posso chiudere le finestre, quindi avete le campane, quindi potete anche dedurre quando io ho registrato. L'ultimo incontro di cui vi vorrei parlare è l'incontro che io attendevo da tantissimo tempo, posso dire da 25 anni attendevo la venuta di questo personaggio a Mantova. Chi è questo personaggio? Questo personaggio è Slavoj Žižek. È il più importante filosofo vivente che abbiamo in questo momento. E finalmente, dopo 25 anni, è stato invitato al Festival Letteratura. Ora, considerate che Žižek è andato tante volte, almeno 4, al Festival della Filosofia. Io l'avevo visto dal vivo al Festival della Filosofia, mi ero fatto autografare i libri al Festival della Filosofia. Qui al Festival della Letteratura non è stato possibile fargli autografare i libri, io sono stato un po' polemico nel redigere il mio articolo, perché in realtà, dato che appunto Žižek non è mai venuto al festival, si poteva anche creare l'occasione per fargli firmare i libri. Invece, finito l'incontro sul quale lui si è dilungato, è stato preso, prelevato e portato a fare una conferenza stampa con appunto i grandi giornali presenti a Mantova, e poi lo si è portato via perché doveva tornare in università. Insomma, secondo me c'era la possibilità invece di lasciarlo un attimo a contatto con la gente, dato che c'erano tutte le norme igienico-sanitarie attive a Mantova, quindi il Green Pass, l'ingresso soltanto con il Green Pass, con le mascherine e via andare. Però vabbè, insomma, così è andata. Di cosa è venuto a parlare Žižek a Mantova? Žižek ormai è un filosofo, chi di voi lo segue sa che si occupa a 360 gradi della nostra realtà, della nostra società, della nostra attualità. Però a Mantova chiaramente è venuto a presentare il suo ultimo libro, tema non affatto facile. Mauro Carbone, il filosofo italiano che aveva il compito di introdurlo e cercare di contenerlo, visto che Žižek è un fiume in piena, ha cercato di dirottare l'argomento sull'11 settembre. Era proprio l'11 settembre il giorno della conferenza a Mantova, ma Žižek non ha colto questo invito e ha lasciato briglia sciolta ai suoi pensieri, arrivando poi al grande tema del suo libro. Qual è il tema del suo libro? È questa corrente filosofica molto particolare di cui non abbiamo mai parlato, quindi dedico questi 2 minuti a questa corrente filosofica, che è il postumano. Che cos'è il postumano? Il postumano, la faccio breve, è quella corrente di pensiero e di pratica, quindi pensiero e pratica, che è convinta che ci sarà a breve, quindi anche con una tempistica precisa, ci sarà a breve, 2030, la fusione tra l'uomo e la macchina, un po' come nei film di fantascienza. E questa fusione tra uomo e macchina viene chiamata singolarità, cioè vuol dire che un giorno l'uomo riuscirà a connettere il proprio cervello alla macchina. Avete visto il film di Luc Besson che parla di questo, ma ce ne sono anche tanti altri, appunto, dove sarà possibile, dicono questi filosofi e questi scienziati che fanno parte di questa corrente, riversare la nostra coscienza, riversare la nostra testa dentro ad una macchina. Quindi è una sorta di utopia dell'immortalità, diventeremo quindi dei byte, diventeremo degli impulsi di energia, e con questi impulsi di energia vivremo in eterno, chiaramente all'interno di software e di macchine. Quindi capite che è un immaginario che pesca molto dalla fantascienza, pesca molto dai film, perché diventerà una sorta di Matrix in cui noi saremo in questa enorme matrice tecnologica, saremo dentro e avremo risolto tutti i nostri problemi esistenziali, perché capite bene che a un certo punto dentro a quella macchina tutto potrà essere risolto con una capacità di calcolo enorme e appunto con la fusione cibernetica tra materia e apparato digitale. Questo è molto 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 in sintesi la struttura del postumano. Chiaramente Žižek l'ha criticata in maniera radicale, di questo parliamo subito dopo la pausa. Bentrovati a Scaffale Alpha Pop, l'immaginario di ciò che ci circonda, ultima parte dedicata di questa seconda puntata dedicata, scusate, al Festival della Letteratura, e allora stavamo dicendo, a fronte di questo pensiero, il postumano che propone per l'ennesima volta una visione di immortalità e di perfezionamento della vita umana attraverso la perfetta fusione tra essere umano e macchina, quella che si chiama singolarità, quindi se qualcuno di voi vorrà cercare su Google appunto di cosa tratta il postumano, il pensiero postumano, che è una delle correnti filosofiche e pratiche, cioè scientifiche, per certi scienziati chiaramente attive in questo momento, scienziati perché c'è tutto un gruppo di scienziati americani che sta appunto sperimentando il criocongelamento, il fatto che ci sono già 300 persone che sono già state criocongelate con malattie gravi e hanno lasciato scritto appunto di essere risvegliate quando ci sarà la cura. È chiaro che nessuno sa quali saranno i danni di questo congelamento allungato del corpo, però ci sono già, potete andare su internet e vedere appunto questi cilindri dove sono già state criocongelate circa 300 persone. Ecco, questa fusione appunto tra umano e macchina è alla base appunto di questa filosofia. Ecco, Zizek dice una cosa invece secondo me molto 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 interessante in questo suo ultimo libro che si intitola Hegel e il postumano, e quindi dice nell'introduzione Zizek al mondo di questa filosofia cibernetica di collegamento con le macchine: io oppongo un filosofo dell'Ottocento assolutamente lontano, anni luce da queste tematiche. Ma perché? Perché il concetto è in realtà molto complicato, ma semplice. Cerchiamo di renderlo in questo modo. Zizek dice: l'uomo, l'essere umano, è un soggetto. Cosa vuol dire essere un soggetto? Un soggetto vuol dire avere delle paure, delle ansie, dei desideri. Paure, ansie, desideri, che cosa sono? Sono ciò che ci manca. Desideriamo ciò che ci manca. Abbiamo paura di ciò che ci spaventa. Ecco, il nostro soggetto è sempre sottoposto a delle mancanze. Non è mai completo, ma questo lo sappiamo, lo diceva già la metafisica classica. Il soggetto umano, se avesse un'intuizione globale di tutta la vita e di tutto il mondo, sarebbe non solo fatto a immagine e somiglianza di Dio, ma sarebbe Dio, chiaramente. Quindi tutti i limiti e tutte le mancanze del soggetto, e qui Zizek lavora molto sul concetto di manc lacaniano, chi ha a che fare con il pensiero di Lacan sa che Lacan è il grande psicanalista che rilegge Freud parlava appunto dell'inconscio come un linguaggio, e Lacan dice l'inconscio è un linguaggio del desiderio, cioè di ciò che ci manca. È quello che Montale diceva: solo questo noi possiamo dire, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ecco, queste mancanze del soggetto sono ciò che però rendono il soggetto vivo, che generano il soggetto libero. Perché? Perché l'uomo è alla ricerca costante di se stesso, del senso della vita, di ciò che non ha e quindi di ciò di cui sente la mancanza. Tutto questo, dice Zizek, non potrà essere mai ridotto a un impulso cibernetico. Anzi, dice Zizek, proprio perché si vuole evitare questo, in realtà si sta negando la stessa natura dell'essere umano, perché la natura dell'essere umano è questo desiderio, è questa mancanza. È un libro molto complicato, ve lo dico, io lo sto leggendo, chiaramente Zizek è un grande conoscitore di Hegel. Hegel è il filosofo di tesi, antitesi, quindi vuol dire la negazione della tesi, e della sintesi. E quindi il soggetto per Hegel è una dialettica tra ciò che è soggetto, attenzione, e ciò che non è soggetto, ciò che manca al soggetto. Quella imperfezione, e Zizek la chiama assenzialità, cioè quell'assenza che manca, ma che in questo confronto appunto dialettico tra ciò che è e ciò che non è genera appunto l'essere umano. Ecco, gli innesti cibernetici andrebbero a negare tutto questo, e quindi Zizek dice, dal suo punto di vista, un'umanità intesa come soggetto e soggettività non potrà mai sparire. Bellissima lezione di filosofia, io vi do appuntamento alla prossima settimana e su questi temi torneremo nelle prossime puntate.